Per il secondo viaggio con Gesù diamo subito le coordinate di Google Maps biblico, che sono Matteo 17, dai versetti 1 al versetto 9. Ecco, il secondo viaggio con Gesù è sul monte, dalla polvere del deserto alla roccia della montagna, dalla consapevolezza della propria fragilità, avvolta nel respiro d'amore di Dio che abbiamo visto nell'esperienza del deserto, alla bellezza rocciosa e luminosa di Dio con noi. Stavolta siamo in compagnia di Pietro, Giacomo e Giovanni, cioè la comunità cristiana nel suo stato embrionale. Ma è come se Gesù avesse organizzato il pullman perché tutta la Chiesa possa fare esperienza della luce del Tabor, della luce della trasfigurazione. Possiamo perciò aggiungere il nostro nome, possiamo aggiungere la nostra storia, il nostro rapporto con Gesù a fianco di quelli dei tre discepoli scelti. Quando andiamo in montagna o sugli Appennini troviamo spesso lungo la strada dei tratti in galleria. Anche se oggi le gallerie sono per lo più ben illuminate, fa sempre un certo effetto entrare nel buio. E lo sguardo, soprattutto se guidiamo, va in tensione verso l'uscita, verso la luce che ci aspetta in fondo al tunnel. A Pietro, Giacomo e Giovanni e alla chiesa tutta in pullman con loro accade un po' il contrario. L'esperienza del Tabor è come una galleria luminosissima in mezzo a tratti di percorso oscuri. L'unica cosa che permette di vedere un po' la strada sono i fari della fede, per il resto si distingue poco. Gesù, poco prima di portarli sul monte Tabor e poco dopo che sono scesi, annuncia la sua morte. Ecco l'oscurità. Dice ai suoi che avrebbe sofferto molto, sarebbe morto in croce, condannato dai capi del popolo e poi sarebbe risorto. La prima volta che Gesù dice questo, Pietro si arrabbia e rimprovera Gesù. Non fa parte dei suoi schemi mentali. A Pietro non gli sta proprio dentro sta cosa. La seconda volta, quando scendono dal monte, registrano i Vangeli che i discepoli sono rattristati, non capiscono. E non hanno nemmeno il coraggio di chiedere spiegazioni. Questa strada che Gesù ci sta facendo fare non è una strada normale per la montagna dove si alterna luce, galleria scura e luce. Ma è una strada dove si alterna croce oscura, luce del Tabor, della trasfigurazione e ancora croce incomprensibile. Forse è un suggerimento per leggere alcune stagioni della nostra vita come questa che stiamo attraversando insieme, questa del coronavirus. Perché noi dopo 2000 anni sappiamo che la storia non è finita con la croce, non è finita con l'oscurità della morte di Gesù e della speranza che aveva portato. Ma quando ci sei dentro la croce e l'oscurità, la luce dopo la croce assaggiata sul monte rischia un po' di oscurarsi, rischia un po' di diventare nebbiosa nell'animo e nella mente. Cosa sappiamo dell'esperienza sul monte? Cosa ci hanno trasmesso questi tre? Innanzitutto ci hanno trasmesso un sapore che è rimasto nel loro cuore. Oggi con linguaggio moderno Pietro direbbe è stata una cosa strabella. Se pensiamo che per 4 volte viene ricordata la trasfigurazione, 3 nei Vangeli. In tutti e 3 i Vangeli di Matteo, Marco e Luca è riportata questa esperienza. Poi anche Pietro in una sua lettera la ricorda. Ma tra le righe forse anche Giovanni quando inizia la sua prima lettera ai discepoli della sua comunità di Efeso, fa capire o fa intuire un po' l'esperienza che ha vissuto sul monte, quello che noi abbiamo visto, quello che le nostre mani hanno toccato, quello che abbiamo udito, il verbo della vita. Ecco, un'esperienza così bella che appunto Pietro vorrebbe fermarsi là, vorrebbe piantare le tende e non andare più via. Vorrebbe fermare il tempo, vorrebbe che quella luce, quello stare davanti al volto luminoso e raggiante sia per sempre. Non hanno più bisogno di niente, sono in stato di pienezza e di pace. Questa esperienza che vivono non è solo strabella, ma è anche stragrande, così grande da atterrarli, ha detto che caddero a terra prostrati. La sproporzione di bellezza li mette in stato di piccolezza, perché proprio a noi questa cosa così immensa. Che cosa è successo lassù sul monte? Sul monte ad un certo punto l'umanità, il volto, il corpo di Gesù si fanno come trasparenti e mostrano la luce che lo abita e che si irradia dappertutto. Mosè ed Elia sono presenti per testimoniare che Gesù è Dio, che è proprio lì, presente con loro. E Mosè e Elia sono gli esperti, diciamo così, no? Noi siamo abituati, quando c'è da spiegare un fatto particolare, ad usare il metodo scientifico, no? Avere le prove scientifiche. Ecco, nella cultura ebraica, per mostrare che un fatto era vero, che era significativo, c'era sempre l'idea che appunto dovevano essere almeno due testimoni ad attestarlo, a verificarlo. Ecco, e ci sono due testimoni autorevoli qui. Loro se ne intendono perché, come ci ricordiamo, no, Mosè, rimanendo sul monte con Dio, è sceso giù con il volto così raggiante che a un certo punto ha dovuto coprirlo perché la gente non riusciva neanche a vederlo da quanta luce emanava. E quindi lui si intende di cosa vuol dire esperienza di Dio. E così Elia è ricordato come colui che sale al cielo su un carro di fuoco e comunque è il, diciamo, uno dei profeti, il capostipite dei profeti che di più, diciamo così, ha conosciuto l'esperienza di Dio anche sulla brezza leggera del monte, l'ha saputo riconoscere. Ecco, due testimoni che sono in qualche modo simbolicamente quelli che rappresentano anche tutta la legge, la Torah e i profeti. È come se ci dicessero che tutto quello che è stato raccontato prima, nell'Antico Testamento, nel Primo Testamento, riguarda questa luminosa presenza di Dio tra gli uomini. E la possibilità, allora, anche per noi che ascoltiamo, di poterla vivere. L'esperienza luminosissima di Dio lascia anche una traccia sonora negli orecchi e nel cuore di Pietro, di Giacomo e di Giovanni. Questa traccia sonora è una frase essenziale. Questo è il mio figlio amato, in lui c'è tutto il mio favore, c'è tutta la mia gioia. È come un codice di interpretazione per comprendere la luce in cui sono immersi, per comprendere Gesù che conoscevano solo umanamente, diciamo così, per comprendere anche la croce. Potremmo tradurre la frase che hanno sentito nella nube luminosa più o meno così: la luce divina, la luce della presenza di Dio si manifesta ogni volta che voi partecipate a questo amore che c'è tra me e mio figlio. È un amore che è disposto a soffrire il rifiuto, che è pronto a darsi tutto. È un amore che parla di cura, di compassione, di grazia paterna. Ed è un amore non solo offerto dall'alto da me, Padre vostro, ma è già accolto in Gesù mio figlio. Cioè, quando tu ti lasci immergere nella luce di questo amore, puoi gustare la meravigliosa grandezza della gratuità di Dio Padre, che si dona fino in fondo, e insieme puoi nutrirti dei sentimenti del figlio che accoglie questa gratuità, che li accoglie con la sua umanità, semplice, fiduciosa, umile. Accoglie questa gratuità, la fa sua e a sua volta si dà tutto a tutti. Allora, com'è possibile partecipare a tutto ciò? Ecco, la frase che loro hanno sentito nella nube luminosa si conclude con quel ascoltatelo. E subito dopo Gesù li tocca per alzarli da terra e con la sua voce appunto dice: alzatevi, non temete. Rimangono con Gesù solo da ascoltare. La roccia per appoggiare i loro passi successivi, per attraversare il buio della croce, è Gesù solo, che li tocca con la sua parola, con la sua umanità di figlio che si lascia amare dal Padre. Ed è significativo per noi oggi questo ascoltare, visto che non abbiamo altre forme, diciamo così, di contatto più abituale con Gesù, no? Fino a prima di questa clausura, diciamo così, eravamo abituati a essere toccati dalla comunione di Gesù. Adesso abbiamo prevalentemente la sua parola. Ecco, stiamo scendendo dal monte. In pullman, cosa ci resta nel cuore? Cosa custodiamo per poterlo raccontare a chi sul monte non è ancora venuto? La prima cosa che veniva in mente è questa, che in tempi di croce come il nostro, dove tutto salta, dove non c'è più chiarezza, dove c'è confusione, oscurità, è importante ricordare, è importante rimettere nel cuore le memorie delle gallerie di luce sperimentate nella nostra vita e raccontarcele, perché la luce d'amore di quei ricordi si diffonda, impregni l'aria. Se cerchiamo nella memoria del nostro cuore, possiamo trovare fatti di luce, volti di luce, gesti di luce, parole di luce, ogni volta che con gli altri abbiamo sperimentato la gratuità della cura, la comprensione, la tenerezza, il perdono, la vicinanza e tante piccole o grandi forme di dono e di comunione. Come anche la simpatica iniziativa degli arcobaleni in questi giorni, no? Appesi sui balconi delle case. Una seconda cosa che veniva in mente è che in pullman, al ritorno, ci portiamo a casa anche una pietra, il ricordo di ciò che può essere roccia nella nostra vita. Gesù solo può essere la nostra roccia. In questo tempo in cui Gesù è con noi solo con la sua parola, perché come dicevano il suo corpo eucaristico e anche il corpo suo dei fratelli e sorelle con cui condividiamo l'esperienza di chiesa ci è sottratto, noi possiamo appoggiarci e lasciarci toccare dalla sua parola, dall'umanità di Gesù raccontata nella sua parola, e questo ci fa alzare lo sguardo per riconoscere l'amore del Padre verso noi figli amati. Da ultimo, possiamo aprire il cuore ad una prospettiva, ad una sorta di desiderio spirituale, che il figlio amato, nell'ascolto della sua parola, toccandoci con la sua umanità luminosa, ci renda capaci di tocchi di luce, ci renda sempre più capaci di parole di luce, di sguardi di luce, cioè che trasmettono questo amore che viene dall'alto, ci renda capaci di essere anche noi trasparenti di Dio Padre. O Cristo, Figlio amato del Padre nostro, immergimi nella tua luce divina, perché assapori gli anticipi dell'amore, della cura, dell'infinita comunione che mi attende quando giungerò con gli altri figli e figlie nell'abbraccio eterno di papà. Lì pianteremo le tende e sarà per sempre gioia e bellezza. Sono i figli e figlie amati nel Figlio, scenda con la sua luce e la sua grazia, il calore del suo amore, la benedizione di Dio Onnipotente, che è Padre, Figlio e Spirito Santo.